Mondo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Muoviti, muoviti! E allora muoviti, muoviti!
Via, dai che si parte. Intanto buongiorno. Oggi iniziamo a darci una mossa, non solo per correre, già mi fa piacere pensare che correte mentre andate a cercare il vostro posto che è già prenotato al tavolo di Obiettivo Salute in Tavola, ma io direi prima di sederci facciamo un altro giretto di tavolo, una corsetta, magari abbiamo dimenticato qualcosa, ma andiamo a prenderla, insomma muoviamoci. Perché? Perché mangiare bene fa bene, assolutamente, ma non basta. Bisogna fare di più, come canta naturalmente il grande Gianni Morandi. Ci facciamo raccontare tutto dalla professoressa Adriana Albini, che è tornata con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'ospitalità.
È collaboratrice scientifica dell'OIEO, ma fa parte del direttivo dell'Associazione Americana Ricerca sul Cancro, di cui è responsabile del gruppo di prevenzione. Tra l'altro lei, professoressa Albini, è stata la prima donna eletta nel di questa associazione, quindi complimenti.
La prima donna italiana.
Prima donna italiana. Professoressa, allora voi avete fatto, voi inteso lei insieme ad altri suoi colleghi ricercatori, avete insomma fatto, mi permetta di fare questo paragone, una sorta di talismano della felicità, invece di raccogliere ricette avete raccolto i risultati di tante ricerche che sottolineano gli innumerevoli vantaggi dell'attività fisica. Insomma, chi si muove ci guadagna.
Questo è frutto di una collaborazione con il professor Giovanni Corso dell'Università di Milano e dell'OIEO, che è responsabile della European Cancer Prevention Organization, e quindi insieme abbiamo deciso di esaminare la letteratura scientifica su questo aspetto. Perché? Perché noi sappiamo le dosi di un farmaco, per esempio, che fa bene, e anche dell'alimentazione abbiamo abbastanza l'idea dalla base scientifica di come quantificare. Invece l'attività fisica resta qualcosa che si sa fa bene, che bello, muoviti un po', però in realtà passare in rassegna anche i benefici dal punto di vista medico-scientifico era un'impresa secondo noi da fare.
Anche
quindi
perché
questa
bisogna, questa è la premessa, bisogna poi passare dalla teoria alla pratica. Perché? Perché da anni voi intesi come comunità scientifica ci ripetete che l'attività fisica è uno proprio dei pilastri di quello stile di vita sano capace di promuovere e proteggere la nostra salute. Ma professoressa Albini, che fatica! Ci sono persone che sembrano naturalmente portate, si entusiasmano, si appassionano e poi rimangono in qualche modo agganciate da quel piacevole, no? Da quella piacevole dipendenza che, sempre secondo gli studi, l'attività fisica sa dare. Però bisogna iniziare, no? E bisogna farle diventare una regola quotidiana. È vero che l'appetito viene mangiando anche per lo sport, l'attività fisica. Ma professoressa,
sì, dobbiamo sicuramente parlarne e incentivarlo, perché ci sorprenderà, visto che siamo sempre tutti incollati alla televisione quando ci sono i vari campionati, che l'Italia è uno dei paesi con la maggiore sedentarietà, e gli studiosi hanno scoperto che la sedentarietà è causa di malattia e addirittura potrebbe aumentare il rischio di tumori. Quindi, cioè, stare seduti e non fare attività fisica è un male,
sì,
non è come fumare, ma comunque
quasi. E il quadro del 2022-2023 tracciato dalle sorveglianze passi e passi d'argento dell'Istituto Superiore di Sanità sottolinea proprio quello che lei ci ha appena detto, che cioè in Italia il 28% degli adulti è sedentari, no? Quelli fisicamente attivi tra i 18 e i 69 anni sono il 48%, poco meno di uno su due. Allora, noi l'obiettivo di oggi, professoressa, è di convincere un ascoltatore su due di Obiettivo Salute in Tavola di darsi una mossa. Che dice? Pensiamo troppo in grande? Io direi di sì, ecco, proviamoci.
No, dobbiamo, ma in realtà l'attività fisica, quello che è importante, il messaggio che possiamo dare è che bastano poche cose. Su questo i cardiologi, per esempio, sono più avanti di noi, nel senso che sono riusciti a quantificare e addirittura, non lo so, il numero di passi, la passeggiata, addirittura hanno è stato visto che noi sappiamo che lo standard, golden standard, come si dice, sono i 150 minuti la settimana, anche 90 magari qualcosa, ecco. E questo significa che praticamente con 15 minuti al giorno già ci allunghiamo la vita di 2 o 3 anni, quindi la passeggiata, portare fuori il cane se lo abbiamo, andare in bicicletta, fare una corsetta, fare un po' di, ecco, qualunque attività anche ricreativa ci aiuta.
Ma lei, oltre a essere una grande ricercatrice, è anche una grande sportiva.
Sì, noi abbiamo disputato i campionati italiani master a Verona e la mia squadra ha vinto l'argento al questo che è il nostro più importante campionato di tutto l'anno. Abbiamo tante prove locali e questa nazionale, e naturalmente la scherma io la utilizzo tantissimo sia come valvola di sfogo che per tenermi in forma e per pensare, perché è uno sport intellettuale. Voi vedete i risultati, Enrico e compagnia, quanto la scherma italiana si difenda nel mondo.
Ecco, senti che passione, sentimi che passione. E tra l'altro lei scrive anche libri gialli. Poi ci dice però che cosa ha mangiato anche da piccola, eh?
L'attività fisica, vedi?
Vede tutta l'attività fisica.
Però...
Allora tra poco le presento un suo collega, un doppio collega. Ci fermiamo e ritorniamo.
Obiettivo salute in tavola.
Bene, siamo tornati e intanto che aggiungiamo un posto per il prossimo ospite, alziamoci un attimino, facciamo il nostro giretto, andiamo a prendere magari l'olio in cucina che ce lo siamo dimenticati, sale lasciamolo dov'è, che intanto meno ne aggiungiamo meglio stiamo. E in linea con noi, anzi al tavolo di Obiettivo Salute in Tavola, si aggiunge Flavio Doni, direttore sanitario del Poliambulatorio Il Sole, proprio così, di Cinisello Balsamo e cardiologo dello sport. Dottore, buongiorno. Grazie.
Buongiorno a voi, è un piacere sentirvi.
Devo anche aggiungere grande sportivo, proprio come la professoressa Albini. Qualche giorno fa lei mi ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina. Che soddisfazione, che impresa! Ma io penso anche che fatica, che freddo, che paura. Non so se sia una leggenda metropolitana, ma è vero che ci sono anche gli squali.
Sì, la profondità è di circa 200 metri. L'acqua è molto molto fredda nelle massime profondità e lì sicuramente ci sono squali, che però lì rimangono perché quello è il loro ambiente naturale. Non sentono il bisogno di salire in superficie per assaggiare chi sta tentando di attraversare lo stretto. Guardi, no, è
quanto ci ha messo?
Un'esperienza. Poco. 1 ora e 3 minuti.
Dai, professoressa Albini, va, questo dottor Doni. Marcia.
È veramente encomiabile, anche perché effettivamente non sono acque proprio tranquillissime. Quindi
non vorrei
è stato
che le...
molto bravo. Io ho seguito la sua impresa in radio e televisione perché mi sembrava veramente molto stimolante.
Ma quanto si è allenato, dottore? Perché lei non è solamente un grande nuotatore, ma è anche un maratoneta.
Sì, in realtà io mi dedico un po' al triathlon, cioè alle maratone. Ne ho corse 20 negli ultimi 11 anni. Ho fatto 2 mezzi Ironman in cui si alterna il nuoto, la bicicletta e la corsa. E adesso ho avuto il desiderio proprio di questa impresa perché è nell'immaginario la traversata dello stretto di Messina è veramente qualcosa di molto potente, molto molto potente.
Ecco, allora fate una magia, professoressa Albini e dottor Doni. Allora, noi non è che vogliamo diventare come voi, tirare di scherma o attraversare lo stretto di Messina, ma il vostro percorso ci magari stimola ad alzarci dal divano e poi passetto dopo passetto magari l'attività fisica diventa una piacevole abitudine quotidiana. Basterebbe questo, siete d'accordo?
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, ecco, chiudiamo il discorso che riguarda le maratone o le grandi imprese. Lei ha usato un'espressione, solleviamoci dal divano, alziamoci dal divano. Io sono solito dire ai miei pazienti, agli atleti che seguo, perché alleno anche dei runner, che in un anno chiunque non abbia mai corso può dalla poltrona arrivare a correre una maratona in modo sicuro, tranquillo e appagante. Un anno, perché il nostro corpo ha bisogno di tempo per essere plasmato. Ma queste, come dire, sono esperienze al limite. È fondamentale invece comunicare che la banale attività fisica, dove con il concetto di banale si intende una passeggiata a un ritmo di 3-4 km all'ora, quindi una camminata tranquilla, fatta tutti i giorni, ha un effetto sulla protezione dalle malattie degenerative, che sono causa del 95% dei decessi nella nostra società, quindi l'infarto, il diabete, l'ictus, i tumori, ha un effetto protettivo drammatico. Drammatico. Le do alcuni esempi. Correndo si va a contrastare quello che è l'effetto attualmente nella nostra società dello stress, che non è soltanto lo stress relazionale. Ormai noi sappiamo che chi vive in ambienti molto rumorosi o con aria inquinata ha le pareti dei vasi sanguigni che si infiammano, e su questa infiammazione si crea la degenerazione che porta al danno che arriva all'infarto.
Certo, la professoressa Albini ha già anticipato che voi cardiologi siete stati molto bravi a comunicare, a informare, a dare anche le dosi dell'attività fisica capace di proteggere il cuore e le malattie, come diceva lei, croniche. Ma io vorrei ritornare sul lavoro che io ho definito il talismano della felicità, fatto non di ricette ma di ricerche, che la professoressa Albini ha realizzato insieme ad altri ricercatori, perché avete dimostrato che avete così di tutti i dati che dimostrano che l'attività fisica ha un ruolo significativo anche nella prevenzione, gestione e recupero del cancro. Professoressa Albini.
Sì, assolutamente sì, questa è una delle cose che si stanno studiando con commissioni apposite, perché non solo si è visto che evitare la sedentarietà e fare attività fisica diminuisce il rischio di tumori e di alcune patologie in particolare, diciamo, ma è utile anche in tutto quello che è anche il decorso in caso una persona avesse una malattia neoplastica, quindi tumori, colon, prostata, endometrio, ci sono molti dati. E per quello che riguarda durante il trattamento, per esempio, può diminuire la fatigue, contrastare la sarcopenia, la perdita di massa muscolare, che è quello su cui ha richiamato l'attenzione anche il dottor Doni, cioè l'importanza della massa muscolare per la nostra salute, e naturalmente può anche diminuire l'ansia che si ha, che ha tipicamente il paziente oncologico, e poi può rafforzare le ossa, quindi cioè in qualche modo difendere da progressione e aiutare anche il recupero postoperatorio. Non solo, ma dati proprio numerici scientifici fanno vedere che si ritarda o si previene anche la recidiva, quindi questo è straordinario anche per lo stimolo da parte, diciamo, dell'attività fisica, esercizio, della funzione immunitaria. Anche noi in questo vademecum ricordiamo che bastano delle attività anche soft, diciamo camminare o lo yoga, il tai chi, nuotare, andare in bicicletta.
Quindi almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana, professoressa Albini ha detto almeno proprio 90, ma per chi non può, non ce la fa, non è nelle condizioni di farlo, quali consigli? Dottor Doni.
Allora guardi, innanzitutto per quanto riguarda il tipo di attività fisica, si può cercare di modellare il cammino in base proprio alle caratteristiche che lei elencava. Problemi articolari, problemi di infiammazioni, ad esempio, vedono la cyclette un luogo nel quale si può riuscire rispetto al cammino a praticare della buona attività fisica.
Sì.
Ma guardi, è proprio recentissimo un articolo su quella che è la nostra Bibbia, cioè lo European Heart Journal, in cui veniva decantata la validità, il ruolo protettivo, attenzione bene, del canto, soprattutto fatto in coro.
Meraviglia.
Hanno fatto degli studi sì, sugli effetti di modulazione del neurovegetativo, che per noi cardiologi è fondamentale nella prevenzione dei rischi di morte improvvisa, sul ruolo nei confronti dell'attività infiammatoria ossidativa, che sono i grandi nostri nemici, e concludono alla luce di questi risultati con questa frase che mi ha colpito. Mi ha detto: se avete un paziente in cui volete fare prevenzione, questo paziente non può muoversi, ditegli canta.
tanta che ti passa.
Sì, c'è tutto un meccanismo di funzione respiratoria, di impostazione della muscolatura, e poi a livello mentale, tant'è vero che si dice canta, ma soprattutto se puoi farlo in un coro, perché anche l'aspetto relazionale è molto importante.
Questo viene suggerito anche per chi invece ha più libertà di movimento, anche lo yoga, perché associa anche la parte respiratoria. Ci sono, abbiamo visto anche degli esercizi che si possono fare anche nelle persone con ridotta mobilità, per esempio in sedia a rotella temporaneamente, delle braccia o delle gambe o della testa, cioè una serie di muscoli che si possono mobilizzare. Siccome poi l'effetto è sistemico, cioè cosa vuol dire? Il movimento di un arto poi genera delle molecole contro l'infiammazione che circolano, e quindi fa bene anche in distretti che non siamo in grado in quel momento di mobilizzare. Quindi è chiaro che questa attività, noi lo diciamo un po' sempre, anche l'attività fisica, se diventa parte di un pacchetto, diciamo, preventivo e terapeutico, deve essere discussa insieme al proprio medico. No? È molto importante avere, proprio per quello che ci piace nella cardiologia, c'è proprio una prescrizione. Uno dei miei sogni è che l'attività, diciamo, fisica o ginnastica o esercizio potesse essere prescritta e quindi in qualche modo anche rimborsata a, per esempio, al paziente oncologico.
Gli studi confermano ed evidenziano, e come dimostrano le vostre esperienze, che l'attività fisica mette in connessione corpo e mente, nutre la salute dell'uno e dell'altro. Dottor Doni.
Guardi, soprattutto chi corre le maratone si rende conto di quale sia l'equilibrio tra corpo e mente. Le confido che fino a 10 anni fa, quindi avevo ormai 54 anni, io ero molto legato a una visione occidentale della medicina. Iniziare a correre le maratone mi ha aperto la mente e ho capito quanto sia importante il ruolo del pensiero e della mente nel condizionare le risposte del corpo. Ci sono, ad esempio, nella maratona tutta una serie di trucchi mentali che, messi in atto, consentono di dominare la fatica, di dominare il dolore. Certo, partono molto, la professoressa citava l'importanza dello yoga, dalle tecniche del respiro, ma poi le caricano i contenuti della cromoterapia, del mindfulness. C'è veramente un potere della nostra mente
straordinario,
che è misconosciuto. E un'altra cosa che volevo dirle, proprio come messaggio da trasmettere agli ascoltatori, è che qualunque tipo di movimento è benefico. Le dico solo questo: qualunque tipo di movimento fa liberare dai nostri muscoli piccoli frammenti di fibre muscolari che si deteriorano, no, in seguito al movimento, che in realtà hanno un effetto neurotrofico, cioè raggiungono il cervello e stimolano la rete neuronale. Chi pratica attività fisica regolarmente tutti i giorni, si è visto, ha un'incidenza di Alzheimer e di Parkinson che si riduce drammaticamente. Le rubo ancora 10 secondi. Uno studio scientifico ha preso dei settantenni e li ha divisi in due gruppi, sedentari e persone che per 10 anni hanno fatto attività fisica leggera, regolare tutti i giorni. Dopo 10 anni, risonanza magnetica dell'ippocampo, che è la sede elettiva della memoria, l'ippocampo di chi aveva fatto tutti i giorni attività fisica aveva un volume doppio rispetto al controllo, e il quoziente di memoria e di risposta agli stimoli intellettivi 3 volte migliore.
Vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi. Torneremo naturalmente su questi temi. Grazie alla professoressa Albini, grazie al dottor Doni. Noi facciamo una piccola pausa, magari approfittatene per sganchirvi un po' le gambe. Torniamo subito dopo insieme a Obiettivo Salute in Tavola.
Obiettivo Salute in Tavola.
E noi siamo tornati con una ricetta. Perché, da quello che ci hanno raccontato il dottor Doni e la professoressa Albini, se io faccio una bella passeggiata, mentre passeggio canto e invito naturalmente anche un amico, io passeggio anche col mio cane che intanto la Tea parla e canta anche lei, e tutto questo lo faccio nella natura, mamma mia, ma che vantaggi meravigliosi! Restare immersi nella natura, nei colori della natura, verde, blu, e farlo mentre facciamo una bella respirazione, guardiamo le cose che ci stanno intorno, magari ci facciamo una bella cantata come suggeriva il dottor Doni. Ma dove andremo a finire? Io parto, ma mi fermo subito perché vado a salutare Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Daniel, ciao! Ben arrivato.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti scelgo come compagno per andare a fare una passeggiata nel verde insieme a Tea, così cantiamo tutte e due, respiriamo, meditiamo. I nostri ospiti che ti hanno preceduto hanno sottolineato quanto sia importante il potere della mente e la respirazione. Ha detto, ma qua sono tutti temi che... quando abbiamo il piacere di chiacchierare con te portiamo naturalmente all'attenzione delle amiche e degli amici che ci ascoltano. Io sono molto contenta e allora mi chiudo gli occhi e immagino il verde, ma anche il verde è anche il colore di Radio 24, quindi io sono già nel verde.
Allora, mi hanno sempre affascinato gli studi che associano il potere della nostra mente di cambiare proprio la biologia del nostro corpo e la qualità della nostra vita. In effetti, Nicoletta, se io ti chiedessi di chiudere gli occhi, di immaginare di camminare in un bosco, di vedere, di sentire la sensazione di grandi alberi, magari proprio nel Casentino, oppure se fossimo immersi completamente a livello anche semplicemente di processo immaginativo in un ambiente naturale o in una passeggiata in una spiaggia lungo un mare meraviglioso, subito istantaneamente nel tuo corpo ci sarebbe non solo un miglioramento dell'attività cardiocircolatoria, ma anche della respirazione, di tutti gli ormoni collegati al rilassamento, alla sensazione di benessere, di felicità. C'è un potere immenso nell'immaginazione della nostra mente e nel contatto di questa immaginazione con i paesaggi naturali. Però il verde non è semplicemente un'opzione nella nostra mente, noi abbiamo bisogno di verde, anche nelle nostre città abbiamo bisogno di verde urbano. Oramai sappiamo che se non abbiamo un parco, questa è stata una ricerca di Harvard che ha destato molto scalpore quando è uscita, perché ha dimostrato che se non abbiamo un parco verde entro i 250 metri possiamo avere un tasso di mortalità più alto, e la presenza del verde comunque abbassa la manifestazione di malattie croniche importanti come cancro e Alzheimer. Cioè abbiamo proprio necessità di natura, se non andiamo nei boschi almeno cerchiamo di portare parte di questa natura dentro le nostre case e anche dentro le nostre scuole. Basta vedere l'effetto del verde a livello di deficit di attenzione, di iperattività. Il verde è estremamente importante, anche semplicemente avere un'immagine, un quadro, un'immagine che rappresenta un paesaggio naturale nel posto dove si lavora. Io non so se lì avete un'immagine di un bosco.
No, ma se io chiudo gli occhi li vedo i boschi, e poi vivo per fortuna vicino ad un parco, ma soprattutto io adoro le piante, e nel mio balconcino, di cui parlo spesso perché adesso le albicocche sono mature e adesso vi faccio proprio la foto, ho tante piantine e ogni tanto mi metto lì, adesso il gelsomino è fiorito finalmente perché le mie piante sono un po' tardarole, e mi metto lì e provo a stare bene.
Ma la presenza, meditare per esempio in un bosco, meditare vicino delle piante ha un effetto infinitamente superiore rispetto a meditare in un ambiente privo di elementi naturali e di verde. Io in questi giorni sono di passaggio in Sardegna, fortunatamente, purtroppo solo fino a stasera, però ho approfittato per andare al mare a meditare al tramonto, all'alba, e gli effetti sono incredibili a livello proprio di benessere, di tono dell'umore, sugli stati d'ansia, sullo stress. È veramente incredibile associare la pratica di respirazione consapevole, di meditazione, a un ambiente naturale. Bisognerebbe ritornare nelle foreste a fare questo tipo di pratiche, o quantomeno popolare e ripopolare l'urban green, quindi i parchi che abbiamo nelle città, attraverso proprio una pratica meditativa. Io non so se tu conosci la teoria della mente blu, a proposito di colori, di blu e di verde. Hai mai sentito parlare di questa?
No, Daniel, raccontaci, mi piace.
Allora, il termine blue mind è bellissimo. Quando io ho letto le ricerche sono rimasto affascinato. Descrive lo stato meditativo lieve, ma anche profondo, in cui noi cadiamo quando siamo vicini, oppure dentro, oppure sotto l'acqua. Io non so se questo accade perché siamo costituiti per la maggior parte dell'acqua oppure perché ci riporta alla presenza del liquido amniotico, però di fatto è un antidoto con quello che la scienza definisce red mind, quindi lo stato ansiogeno cronico, iperconnesso, super social e iperstimolato che definisce la nuova normalità della vita moderna, no? E quindi la ricerca ha dimostrato che passare del tempo vicino all'acqua è fondamentale ed è essenziale per raggiungere un livello di felicità, di benessere elevato e più sostenuto. Quindi cerchiamo, soprattutto durante queste vacanze, una blue mind, una mente blu attraverso il contatto con l'acqua.
Daniel, noi diamo sempre anche però una seconda possibilità. Se non possiamo andare al mare, non potremo mai raggiungere la blue mind o mente blu. Cosa possiamo fare?
Allora, i consigli sono secondo me semplicissimi e anche molto efficaci. Per esempio, chi può trovare una fonte d'acqua vicino a sé, anche in montagna, oppure semplicemente la vicinanza di una fontana. Io quando faccio delle passeggiate a Roma e incontro le meravigliose fontane, sì, che ci sono a parte Trevi, ti fermi lì perché hai visto quanta gente viene attratta proprio in maniera anche inconscia, non solo dalla bellezza, proprio dalla presenza dell'acqua, della fonte, oppure ascoltare il suono del mare. Ci sono oramai dei programmi, delle applicazioni o dei suoni che ci portano a immergerci nuovamente nella presenza del mare, di un mare primordiale anche, e diminuiscono i livelli di cortisolo, aumentano, attivano la corteccia prefrontale del nostro cervello, quindi associata all'emozione e all'autoriflessione, quindi i suoni piacevoli, cercare i suoni piacevoli e poi per esempio anche semplicemente farsi una doccia o un bagno, quando si entra nella doccia cercare di farlo in maniera rituale, cioè prendendo consapevolezza del contatto dell'acqua che non pulisce solo il corpo ma lava via i pensieri, le emozioni pesanti, oppure nella peggiore delle ipotesi guardare una foto. Semplicemente il fatto di guardare una foto di una vacanza al mare può portare paradossalmente in quel ricordo la stessa gioia.
Ma blu e verde sono due colori che fanno bene alla mente, fanno bene alla nostra salute, ma li immaginiamo perché cerchiamo di vedere delle immagini che ci ricordano e ci rimandano ai boschi o alla spiaggia con un mare blu. Ma quale dei due paesaggi, passami questa domanda, ha migliori effetti sul nostro cervello?
Allora, per quanto riguarda le ricerche scientifiche, anch'io sono rimasto, perché io vengo da un bellissimo weekend nel Monte Bianco e sono arrivato qua in Sardegna dove c'è il mare. Mi sono sempre chiesto, perché io adoro entrambi i paesaggi, però la misura scientifica a livello almeno di onde cerebrali delle persone che guardavano immagini della natura ha effettivamente dimostrato che tra gli spazi verdi, quindi quelli dove è presente la vegetazione naturale, gli spazi blu, dove è presente l'acqua, l'oceano per esempio, ebbene le persone che guardavano immagini di spazi blu mostravano livelli più bassi di attivazione cerebrale. Quindi in buona sostanza questo, come tanti altri studi, per esempio i ricercatori della Nuova Zelanda hanno esaminato che hanno dimostrato in buona sostanza che nei complessi residenziali, dove oltre al paesaggio verde era presente anche la vista dell'oceano Pacifico, del Mar di Tasman, effettivamente le persone con vista sull'oceano avevano una salute mentale significativamente migliore rispetto a quelli senza. Questo è molto interessante, anche se bisogna concludere dicendo che se possiamo associare il blu al verde della natura, quindi il verde delle piante al blu del mare, è sicuramente una coppiata vincente che ha tantissimi effetti benefici, non solo sul corpo e su energia vitale, emozioni e mente, anche sul piano esistenziale.
Possiamo allora chiederti di darci un suggerimento per questa domenica. Siamo a pranzo, ci resta un pomeriggio e poi la sera. A volte il weekend, Daniel, parte con le migliori aspettative, ma alla fine non ci riposa a sufficienza. Puoi suggerirci magari qualche esperienza, darci qualche indicazione?
Allora, il consiglio migliore che posso dare è quello di esplorare le potenzialità della respirazione, visto che oggi se ne è parlato. E voglio dare alcuni piccoli consigli. Allora, chi ha la grande fortuna di poter stare immerso in un bosco in questo weekend, anche solo per un'ora, per due ore, fare una passeggiata o al mare, ancora meglio, adesso il clima già permette i primi bagni, per chi è al mare io suggerisco un esercizio semplicissimo ma di un'efficacia per me straordinaria, che è quello di immergersi con la testa quasi tutto sott'acqua, lasciando il naso a pelo d'acqua e respirare sempre più lentamente,
cercando a pelo d'acqua.
Esattamente, grazie, grazie del termine che non veniva.
È strano che mi venga, a me non vengono mai, ma ho provato.
Allora, te l'ho data, rilassare profondamente la respirazione, trasformarla in un atto consapevole, avendo la sensazione di inspirare l'oceano dentro, portare l'acqua, il mare dentro se stessi e rilasciando come un'onda. Dobbiamo avere la sensazione di un'onda che entra, pulisce, e di un'onda che esce. Questa semplice visualizzazione a pelo d'acqua, a parte appunto degli effetti curativi dell'acqua, delle sue proprietà dell'acqua del mare, ha un impatto enorme di disinfiammazione sull'attività, soprattutto mentale, cioè ci rilassa molto profondamente, ci fa bene. La stessa cosa, la respirazione, possiamo attivarla, respirazione consapevole, mentre facciamo una passeggiata nei boschi, appoggiando la colonna vertebrale a un albero, possibilmente un albero che ha centinaia d'anni, cioè un albero importante, e semplicemente entrare in respirazione con l'albero, nella sensazione di avere dei cicli di respirazione lenti, profondi, naturali, rilassati, che ci portino in contatto con i ritmi naturali, con i bioritmi. Semplicemente questa intenzione rilassa la respirazione e ci riporta in uno stato di piena consapevolezza. Infine, per chi è a casa, io ricordo, e non può andare, quindi non può avere la fortuna di stare nei passaggi naturali, io ricordo che anche insieme a te abbiamo fatto diversi appuntamenti, anche video, che possono trovare appunto nei canali di Radio 24, nei canali delle tue trasmissioni, dove abbiamo spiegato come sperimentare le respirazioni consapevoli, come in pochissimo tempo possono avere dei grandi benefici anche restando a casa.
Grazie Daniel, grazie per essere stato con noi, torna prestissimo a trovarci e ti aspettiamo. Grazie.
Grazie, buona mente blu.
Buona mente blu e a prestissimo. Noi andiamo invece a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Abbiamo parlato di colori, li portiamo anche nel piatto.
Obiettivo salute in tavola.
Voglio vivere a colori, colorare il mio destino.
Carina, vero? Sì,
te.
L'abbiamo scelta perché la parola chiave di questa ultima parte della trasmissione, che racchiude un po' quello che ci siamo detti nel corso della nostra puntata, è proprio colore. Abbiamo respirato l'azzurro, il blu. Abbiamo respirato il verde e abbiamo chiacchierato e approfondito con i nostri ospiti l'importanza di fare attività fisica e farla ancora meglio in spazi naturali, ma il colore e la natura la portiamo anche nel nostro piatto. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Evelina Flacchi. Dottoressa Flacchi, evviva! Buongiorno, buona domenica. Io sono sempre felice quando lei viene a trovarci. Nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione e presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare. Dottoressa Flacchi, anche l'occhio vuole la sua parte, è un piatto colorato, è un piatto più bello, che invita all'assaggio. Tra l'altro i colori raccontano delle cose importanti sull'apporto nutrizionale degli alimenti.
Certo, perché i pigmenti che noi ritroviamo negli ortaggi, frutta e verdura, rappresentano degli importantissimi antiossidanti per il nostro organismo, che ci aiutano a combattere l'eccesso dei fantomatici radicali liberi che purtroppo, se in eccesso, attaccano le nostre membrane cellulari. Quindi il nostro piatto, per essere salutare, deve essere sicuramente colorato: il rosso, il verde, il giallo arancio, il viola, ma anche il bianco, pensa.
Ecco, anche il bianco, perché ad esempio pensiamo alla cipolla, pensiamo all'aglio, noi ne parliamo, esatto. Ai porri adesso non è più forse tanto stagione, ma davvero anche il bianco dice la sua, a parte sì, che va sempre bene su tutto come il nero.
Nero. Ed estate è il colore per eccellenza, e anche per la nostra salute, perché il bianco dei nostri ortaggi rappresenta delle sostanze fluidificanti che aiutano il nostro sangue a mantenersi, diciamo, più appunto fluido, per evitare problemi vascolari. e la quercitina, che è uno di questi importanti antiossidanti, protegge anche i nostri vasi, quindi li rende elastici.
Dottoressa Flacchi, quindi lei ci fa lavorare, perché sappiamo che le verdure sono importanti, sappiamo che a volte prepararle richiede tempo e sappiamo che le verdure devono, le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, preferibilmente dovrebbero essere di colori diversi. Mi chiedo, esatto, se ci sono, un po' come succede nell'abbigliamento, dei colori che si combinano tra loro e si potenziano.
Ma sicuramente, noi per questo motivo diciamo che nel piatto dovrebbero esserci tutti. Abbiamo il giallo arancio, che rappresenta il beta carotene, importante precursore della vitamina A, che sappiamo essere benefica non solo per l'assetto immunitario, ma anche per la pelle, per la vista. Quindi in questa stagione va benissimo assieme al rosso, perché il rosso rappresenta, oltre alla vitamina C, che ovviamente è un ottimo precursore della formazione del collagene, anche un carotenoide come il licopene, che ha anche la proprietà di proteggere la nostra pelle dalla disidratazione dal sole. Quindi insieme il rosso e il giallo arancio già vanno benissimo. Poi c'è il verde, che sembra un colore banale, ma rappresenta il contenuto di clorofilla, che è stato studiato molto importante nella prevenzione dell'invecchiamento cellulare, assieme ad altre, diciamo, proprietà come l'acido folico, che va bene a tutte le età, no?
Sì.
Poi lo stesso viola ci aiuta assieme al giallo, arancio e rosso, perché con l'alta concentrazione di antocianine, questi polifenoli che rendono, diciamo, più elastici i nostri vasi, quindi evitano anche con l'esposizione al sole l'arrossamento della pelle, ecco, possiamo dire, no? Quindi se noi nella nostra insalata mettiamo tutto, abbiamo dei grossi vantaggi, non solo per il piacere, no, di vedere dei bei colori nella nostra tavola, ma anche per il nostro organismo, come dicevi.
Dottoressa Flacchi, di queste 5 porzioni di frutta e verdura, più verdura che frutta, ormai abbiamo imparato, 3 colori almeno diversi al giorno, tra colazione, pranzo e cena, ce la possiamo fare?
Eh sì, dai
almeno 3, se non 5, dai, estate è più facile, perché anche poi hanno questi colori meravigliosi. E spesso, proprio in estate, la nostra dieta si arricchisce di frutta e verdura, perché, che lo si ammetta o no, la prova costume, dottoressa Flacchi, insomma, ci pensiamo, esatto, un po' tutti, anche se non è una prova per noi, perché agli altri mi dico sempre: cosa vuoi che importi sapere se sono il chilo in più o il chilo in meno? Ma questo è un altro tema. E a proposito di prova costume, non posso fare a meno di citare il suo libro, il metodo 5 più 10, ovvero 5 tappe per dimagrire e 10 mosse per non ingrassare più, un libro davvero ricco di consigli e soprattutto un libro fatto per bene, che dà informazioni chiare, rigorose, precise. Ma dottoressa, di tutti questi consigli ce ne dà proprio un paio, 2 o 3 per iniziare, per chi non avesse ancora pensato alla prova costume e magari adesso si sta un po' preoccupando ed è tentato magari di fare delle scorciatoie che sappiamo sono pericolose, ma tant'è che ci si prova sempre, 2 o 3 consigli per noi, tra di noi.
Importantissimo è l'apporto di acqua. Questo è proprio per questo motivo che consigliamo anche in questa stagione l'aumento della frutta e della verdura.
Certo.
E io consiglio a chi deve tenersi un po' controllato di iniziare il pasto con 1 o 2 bicchieri d'acqua e un piatto di verdura, a cui può seguire anche un primo o un secondo. Questo non solo favorisce un maggior senso di sazietà, ma è stato dimostrato da studi recenti che riduce anche il senso della fame, perché interviene su particolari ormoni. Quindi iniziamo il nostro pasto, sia se vogliamo scegliere un primo che un secondo, con un bicchiere d'acqua, uno o due, e dell'abbondante verdura.
Dottoressa Flacchi, un'ultima richiesta. Adesso in questo periodo alla sera si esce più volentieri con gli amici, giusto? Ci sono tante occasioni, oppure si finisce tardi e si dice: che facciamo? Andiamo a mangiarci una pizza, oppure venite da me, dai, che facciamo due spaghi. Ecco, allora, per chi magari è un po' a dieta, questi strappi vengono un po' vissuti con senso di colpa. A me piace perché lei ci toglie i sensi di colpa, ecco, cioè non è quello, non è la brioche al mattino che uno dice oddio adesso mando tutto per aria, oppure una spaghettata che si mangia con gusto e gioia insieme agli amici che ti fa, no?
Esatto, ecco. è la complessità delle calorie nella giornata, quindi se sappiamo di uscire a cena più o meno ci possiamo regolare, perché sappiamo se andiamo a mangiare una pizza o meno, il pasto del pranzo dovrà essere magari combinato con verdure e proteine, magari in questa stagione preferiamo il pesce, della carne in un'insalatona, del pollo, evitiamo di eccedere magari con altri carboidrati, è bene evitare di abbinare nello stessa giornata e nello stesso pasto le 5P che le riassumo. Evitare i primi assieme al pane, assieme alle patate, assieme alla polenta, o ovviamente se mangiamo una pizza, cioè, evitiamo di aggiungere tutte queste cose.
No alle 5P. Grazie, sì a Evelina Flacchi. Grazie dottoressa Flacchi, grazie, buona domenica a lei, un abbraccio anche a Carmelo Lauricella che mi sta in regia lì alla parte tecnica, un santo che sopporta me e anche la Laura Vanossi, la Laura come si dice a Milano. Io vi saluto, vi auguro una buonissima domenica, scrivetemi, raccontatemi come la passate, che cosa ne pensate di quanto ci siamo detti e abbiamo sentito dai nostri esperti. Che dire, noi ci sentiamo domani, sempre se vi garba, per iniziare una nuova settimana insieme. Ci tengo molto. Buona giornata a voi, un saluto.